Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. L'inaugurazione del Board of Peace per Gaza a Washington. Il presidente Trump ha chiamato oggi furbi chi non ha aderito e ha detto che l'obiettivo è la pace, riservando anche stoccate per l'ONU. Diversi paesi che si sono presentati come osservatori, tra cui l'Italia, rappresentata dal ministro Tajani. In serata è stato liberato l'ex principe Andrew in seguito all'arresto di questa mattina. Rimane ancora indagato per il sospetto reato di condotta illecita per aver comunicato informazioni riservate all'interno degli scambi con Jeffrey Epstein. Intanto a Milano sono terminati gli interrogatori ai quattro agenti di polizia presenti la sera della morte di Abderrahim Mansouri durante una retata antidroga in zona Rogoredo. Il quadro che è emerso è una gestione marcia di alcune operazioni svolte dall'assistente capo che ha ucciso il 28enne. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Cominciamo questa sera dal Board of Peace per Gaza, l'organismo voluto da Donald Trump per scavalcare le Nazioni Unite e gestire, anche finanziariamente, la ricostruzione nella striscia di Gaza. Tra canti, coreografie, stoccate all'ONU e ai paesi che non hanno aderito, oggi si è svolta a Washington la prima riunione. Il presidente statunitense ha annunciato stanziamenti economici, la costruzione di una base militare e la disponibilità di 5 paesi a inviare soldati. Ascoltiamo il servizio di Roberto Festa.
Un guscio vuoto pronto a riempirsi di dollari nelle mani di Donald Trump. Appare in sostanza questo il Board of Peace che il presidente americano ha presentato oggi a Washington. In termini di potere e prestigio non c'è mai stato nulla di simile, ha detto Trump, che ha promesso uno stanziamento di 10 miliardi di dollari degli Stati Uniti al board. Altre 7 miliardi dovrebbero arrivare da 20 paesi che hanno accettato l'invito a farne parte. Le truppe, 12.000 poliziotti, 20.000 soldati della Forza Internazionale di Stabilizzazione saranno distribuite secondo il piano in 5 settori, inizialmente a Rafah. Trump ha detto che il suo board intende collaborare molto strettamente con le Nazioni Unite, ma ha anche assunto un tono aggressivo nei confronti dell'ONU, spiegando che il board veglierà sulle Nazioni Unite per assicurarsi che funzionino correttamente. Alla fine, oltre alle promesse, quello che emerge sono soprattutto i dubbi, le incognite, le questioni non risolte. I 10 miliardi che Trump promette non sono stati richiesti da nessuna parte e il loro stanziamento lo deve votare ovviamente il Congresso. Restano vaghe le regole, le strutture di finanziamento, di governance, sostanzialmente piegate al volere di Donald Trump, che è il chairman a tempo indeterminato del board. L'incognita però forse più clamorosa è la costruzione di una base militare permanente degli Stati Uniti nel sud di Gaza. La notizia l'ha data il Guardian, si tratta di una struttura di bunker, torrette blindate, filo spinato, magazzini di armi. Nessuno ha dato agli Stati Uniti il potere di costruire una struttura che appare chiaramente finalizzata ad un progetto che si delinea ormai chiaramente, cioè quello dell'occupazione militare e politica di Gaza.
Al termine della riunione da Israele sono arrivate parole di encomio. L'Italia, dopo incertezze smentite, alla fine ha partecipato con lo status non formalizzato da nessuna parte di membro osservatore. Il governo ha mandato il ministro Tajani che alla fine della riunione si è detto certo delle buone intenzioni di Vance e Rubio e ha dichiarato che valuterà il piano proposto oggi e che Rubio e Vance lavorano per la pace. Contro la partecipazione dell'Italia al board, oggi davanti a Palazzo Chigi, Amnesty International e Greenpeace hanno montato un maxi schermo sul quale scorrevano le immagini dei bombardamenti israeliani avvenuti dopo l'accordo di cessate il fuoco per denunciare le continue violazioni della tregua nella striscia di Gaza. Il Comitato di coordinamento delle procedure speciali, che fa capo all'Alto Commissariato per i diritti umani dell'ONU, ha respinto i reclami e le richieste di dimissione contro la relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi, Francesca Albanese. Preoccupa l'aumento di attacchi motivati da ragioni politiche e maliziose contro esperti indipendenti di diritti umani, funzionari ONU e giudici di tribunali internazionali che cercano di accertare responsabilità. È così che scrivono i 6 esperti del comitato, che parlano di disinformazione e manipolazione alla base delle accuse contro Albanese. Il parere non è vincolante e la richiesta di revoca della relatrice ONU sarà presentata dagli Stati al Consiglio per i diritti umani dell'ONU nella riunione del 23 febbraio. Contro Albanese ad oggi non è stato presentato alcun reclamo formale. Passiamo ora all'Italia. Spunta un nuovo scontro nella maggioranza sul decreto sicurezza. Problemi di costituzionalità, dice Forza Italia. Non è vero, risponde Palazzo Chigi. Il decreto, bandiera della destra, è fermo da 15 giorni, ufficialmente per questioni di coperture. Da Roma ascoltiamo il servizio di Anna Bredice.
A 2 settimane dall'approvazione in Consiglio dei Ministri, il decreto sicurezza non ha ancora avuto la firma del Capo dello Stato e quindi non è nemmeno stato trasmesso alle Camere. Annunciato con grande enfasi, soprattutto per le misure liberticide, il decreto è in una specie di limbo e oggi intorno a questo si è creato una sorta di mistero, non ancora del tutto risolto. Il portavoce di Forza Italia, Nevi di Buonmattino, se ne è uscito dicendo che ci sono ancora in corso alcuni profili di costituzionalità ritenuti fondamentali e che quindi il Governo si sta prendendo un po' di tempo, quel tempo che invece non è stato preso prima, perché questo decreto è funzionale alla campagna di propaganda di Giorgia Meloni, securitaria e liberticida, che si accompagna agli attacchi ai magistrati che, secondo la destra, non chinano la testa di fronte alle volontà del governo, soprattutto in questo terreno sicurezza e immigrazione. Poi nel pomeriggio da Palazzo Chigi la precisazione, ancora adesso riconfermata, che si tratta di uno stop alla ragioneria dello Stato per ottenere la bollinatura, la verifica e il via libera alle coperture necessarie per quelle misure che hanno dei costi, e senza bollinatura il decreto non può andare al Quirinale. Ma è chiaro che parlare di profili di costituzionalità fa subito pensare ai dubbi espressi dal Quirinale nelle scorse settimane, all'ambiguità che tuttora resta sul fermo preventivo che potrebbe impedire la libera partecipazione dei cittadini alle manifestazioni sulla base di sospetti la cui fondatezza non è chiara quanto e come potrà essere verificata. Un provvedimento che imprime una stretta ai diritti di manifestare, che tocca anche i diritti dei migranti in Italia. Linea allo studio.
Il decreto bollette, varato ieri dal governo, dovrà ora passare il vaglio della Commissione europea. In particolare, il meccanismo per ridurre il prezzo all'origine, di fatto scontando gli ETS, la tassa per chi produce energia con fonti inquinanti. Ascoltiamo Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale dei Consumatori.
Il bonus straordinario, da non confondere con il bonus ordinario, purtroppo scende dai 200 euro dello scorso anno a 115, cioè 85 euro in meno. E anche per quanto riguarda l'ISE, lo scorso anno questi 200 euro li avevano presi quelli che avevano un ISE sotto i 25.000 euro, mentre adesso lo prenderanno solo quelli che hanno un ISE pari a 9.796 euro. C'è rimasto un bonus volontario da parte dei venditori per chi ha un ISE inferiore a 25.000 euro, ma è appunto volontario, cioè noi non crediamo molto nei regali di Natale. Può darsi che qualche venditore, per farsi bello con il governo e per ricevere questa attestazione pubblica, lo faccia, ma lo scorso anno era una cosa decisa dal governo e quindi certa. Quella invece oggi attualmente prevista è una facoltà che alcuni venditori potranno fare se vorranno.
Una gestione marcia di alcune operazioni dell'assistente capo che ha ucciso Abderrahim Mansouri e rapporti pregressi e tensioni tra i due. È questo il quadro che emerge dagli interrogatori terminati in tarda serata ai 4 agenti di polizia presenti la sera della morte del 28enne in zona Rogoredo a Milano. Tutti e 4 hanno risposto alle domande del PM dopo l'emersione di nuovi dettagli sulla morte dell'uomo. 23 minuti di tempo dopo la sparatoria, in cui gli agenti non hanno chiamato i soccorsi, l'assenza di impronte digitali sulla pistola che gli agenti avevano detto appartenere a Mansouri e nessuna parola sui testimoni presenti. Secondo le imputazioni, i 4 avrebbero aiutato il collega che ha esploso il colpo a eludere le investigazioni. Oggi in Rai si è chiuso il cerchio della vicenda Petrecca, meloniano plurisfiduciato, incappato nella disastrosa telecronaca delle Olimpiadi. La figuraccia in Mondovisione, poi lo sciopero dei giornalisti di Viale Mazzini, oggi Petrecca ha lasciato. Le dimissioni sono state già consegnate al Consiglio di Amministrazione. Così commenta ai nostri microfoni Fabrizio Tumbarello del Comitato di Redazione di Rai Sport.
Sono dimissioni del direttore, quindi Non sappiamo esattamente com'è andata, se è stato spinto dall'azienda a darle oppure se è stata una decisione sua, insomma.
Queste dimissioni sono sufficienti?
Ma noi in realtà adesso abbiamo preso atto di queste dimissioni, però ribadiamo all'azienda la nostra richiesta di garanzie per il futuro, anche e soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti importanti internazionali, come per esempio il Mondiale di Calcio dell'estate prossima. Insomma, serve una guida capace di affrontare queste sfide.
Il GIP di Milano, Roberto Crepaldi, ha convalidato il decreto di controllo giudiziario d'urgenza nei confronti di Glovo Foodigno e ha disposto nei confronti del colosso spagnolo del food delivery, indagato per sfruttamento e caporalato su 40.000 rider in tutta Italia, che l'amministratore giudiziario provveda alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio dell'indagine prestavano la propria attività anche per impedire che le violazioni si ripetano. Nell'inchiesta la Procura di Milano contesta stipendi sotto la soglia di povertà e dei contratti collettivi di settore. L'ex principe Andrew, fratello di Re Carlo, è stato rilasciato in serata dopo 12 ore di custodia, in seguito all'arresto di questa mattina. Gli investigatori di polizia hanno poi precisato che resta ancora indagato per il sospetto reato di condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica. In giornata Andrew era stato arrestato con l'accusa di aver rivelato notizie riservate sulla politica e l'economia inglese all'interno degli scambi con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
Arrestato alle 8 di mattina, il giorno del suo 66esimo compleanno, Andrew Mountbatten Windsor era a Sandringham, nella campagna del Norfolk, residenza reale nella quale si era trasferito da un paio di mesi. Per tutto il giorno la polizia ha perquisito la residenza, ha controllato computer, foto e documenti di Andrew. L'accusa è abuso di ufficio. L'indagine potrebbe riguardare anche documenti non contenuti negli Epstein Files pubblicati sino ad oggi. La polizia sta indagando sulle informazioni riservate che Andrew avrebbe passato a Jeffrey Epstein. Il sospetto è che l'ex principe avrebbe condiviso con il finanziere americano relazioni su visite commerciali, investimenti in Afghanistan e documenti del Ministero del Tesoro britannico. Il re Carlo III ha dichiarato la massima disponibilità a collaborare con le indagini. La giustizia deve fare il suo corso, ha fatto sapere attraverso una lettera.
Giornata di sciopero generale oggi in Argentina, indetta dai sindacati contro la riforma del lavoro promossa dal governo ultraliberista di Javier Milei. La partecipazione è stata molto alta. La riforma prevede una semplificazione dei licenziamenti, maggiori poteri decisionali su orari e ferie ai datori di lavoro, limitazioni del diritto di sciopero. A Buenos Aires abbiamo raggiunto Alberta Bottino, docente di economia all'Università di Quilmes.
Sciopero generale, quindi anche sciopero dei trasporti, autobus, metropolitana, aerei. Di fatto già alle 12 la piazza del congresso era abbastanza piena, ci sono stati durante tutta la mattinata dei picchetti negli accessi all'autostrada, dagli accessi a Buenos Aires, organizzati dalle organizzazioni sociali, dalle organizzazioni dei picheteros e dalle organizzazioni dell'economia popolare. La riforma del lavoro verrà molto probabilmente approvata. Si tratta di una riforma del lavoro complessa, ci sono una serie di cambiamenti che sono particolarmente pericolosi per i diritti dei lavoratori. Ricordiamo che in Argentina il movimento dei lavoratori e delle lavoratrici ha conquistato moltissimi diritti nel corso degli ultimi 50 anni e che questa riforma pretende cancellare, soprattutto facendo riferimento a un cambiamento del mondo del lavoro. Addirittura ieri sera in un'intervista una deputata del partito di Milei diceva che bisogna cambiare questa visione marxista del mondo del lavoro, parlano come se fossimo, che se vivessimo in Russia, cioè non so, è veramente assurda la retorica che stanno costruendo ed è una retorica che purtroppo conquista, diciamo, sotto con il nome, diciamo, della libertà di opinione, con la libertà di cambiare lavoro quando vogliamo e via dicendo, conquistano soprattutto i più giovani.
E ora un'ultima ora. Donald Trump valuta un iniziale attacco limitato per costringere l'Iran a trattare e accettare le richieste americane nell'accordo sul nucleare. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'attacco, se autorizzato, potrebbe avvenire nell'arco di giorni e prendere di mira alcuni siti militari e governativi. Se Teheran continuasse a rifiutarsi di negoziare, allora gli Stati Uniti risponderebbero con un attacco su vasta scala, potenzialmente volto a rovesciare il regime. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.